Apriamo la parola del Signore nel libro di Malachia. Questa mattina continuiamo il nostro studio in questo profeta, Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento. E quello che leggeremo questa mattina calza proprio bene con quello che abbiamo letto in Osea 14. Quindi lo Spirito Santo prepara il culto. Profeta Malachia, il profeta del Signore, il Signore parla al suo popolo, rimprovera il suo popolo, sono rimproveri severi e ci sono insegnamenti per noi, non solo rimproveri, però anche incoraggiamenti. Prima di leggere vorrei pregare, preghiamo il Signore brevemente. Signore, ti chiediamo di benedire le tue parole e che le mie parole ti siano gradite, nel nome di Cristo. Amen. Malachia capitolo 1, leggiamo dai versetti 6 a 14. È Dio che parla. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Ora implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di voi. E con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi? Dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucerà incenso al mio nome e si faranno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi, malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore? Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, perché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti. Questa è la parola di Dio. Spesso nelle nostre relazioni umane, nelle nostre relazioni con i nostri cari o amici o colleghi, ci sono dei malintesi. È successo a me, sono sicuro che è successo anche a voi. A volte diciamo una cosa o ci comportiamo in un certo modo e questa cosa che diciamo, facciamo, è interpretata male o interpretata in un certo modo dall'altra persona che è ferita. Questa persona viene e ci dice, guarda che non ho apprezzato quello che hai detto o quello che ha fatto perché mi ha ferito. E noi siamo sorpresi, diciamo, ma non lo intendevo così. Non intendevo dire questo, ci sono dei malintesi. E anche nella nostra relazione con Dio ci possono essere dei malintesi. A volte possiamo dire certe cose o comportarci in un certo modo e pensare che va bene, mentre in realtà agli occhi di Dio non va bene. Ed è questo che vediamo in questo passo, qui questa mattina. Il Signore rivolge un'accusa molto grave al suo popolo, dice «Voi mi disprezzate». Non avete sentito, avete visto che questo è il tema principale di questo passo. Voi mi disprezzate, dice il Signore. Parla ai sacerdoti, versetto 6, però è chiaro che i sacerdoti rappresentano il popolo, quindi parla a tutto il popolo. Il Signore dice: voi mi disprezzate. Però quello che è interessante è la reazione del popolo nel versetto 7. Dio dice anche quello che pensa il popolo. Il popolo dice: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Questa è la cosa interessante, che il popolo non sembra rendersi conto. No, dice a Dio: noi ti abbiamo disprezzato, ma cosa abbiamo fatto di così male? Non vediamo, non capiamo. Questo illustra uno dei motivi per il quale abbiamo la Bibbia, no? Perché il Signore ci ha dato la sua rivelazione scritta, perché abbiamo bisogno di capire come pensa il Signore, come il Signore vede le cose, no? Non solo come noi vediamo le cose. A volte forse noi abbiamo l'impressione che il nostro culto o quello che facciamo va bene, però invece il Signore pensa diversamente. E questa mattina questo testo ci invita a riflettere su questo rimprovero. Voi mi disprezzate, dice Dio. E questa mattina io vorrei porvi la domanda: noi disprezziamo il Signore? Tu disprezzi il Signore? La nostra prima risposta istintiva a questa domanda è: certo che no. Io non disprezzo il Signore. Io credo nel Signore, io amo il Signore, non lo disprezzo. Però cosa pensa Dio della nostra vita, del nostro culto, del nostro comportamento? Come possiamo sapere cosa pensa Dio? Possiamo saperlo guardando questo testo questa mattina. Questo testo mi sembra utile perché descrive come si manifesta il disprezzo di Dio nel popolo di Israele. Prima vediamo i sintomi, no, le manifestazioni esterne di questo disprezzo, e poi in questo testo vediamo le cause spirituali profonde e i rimedi a questo disprezzo. Quindi pensiamoci un attimo, innanzitutto i sintomi, i segni del disprezzo di Dio. I sintomi sono molto chiari, penso avete letto con me questo testo. I sintomi sono un culto esteriore che il popolo rende a Dio per dovere, però il cuore non c'è. No, il popolo non rende un culto volenteroso a Dio, il cuore non c'è. Compiono tutti i sacrifici che devono compiere, fanno quello che dice la legge, però lo fanno male. Non c'è un vero desiderio di cercare il Signore. Non si rendono conto esattamente dell'importanza di quello che fanno. No, tutto quello che lo fanno per dovere, però non lo fanno con il cuore. E questo si vede nella pessima qualità dei sacrifici che offrono. Guardate versetto 8. Offrite in sacrificio una bestia cieca. Non posso immaginare l'israelita che dice: oh, devo offrire un sacrificio, e questa bestia è cieca, non mi serve a niente, offro quella bestia lì. O anche versetti 12 e 14. Versetti 14, offrite bestie difettose. Oppure il versetto 13, offrite animali rubati, zoppi o malati. Non sono rimasto colpito da questa frase, offrite animali rubati. Non posso immaginare l'israelita che dice: oh, devo offrire un sacrificio a Dio, ma non ho voglia di prendere francamente le mie bestie, quindi manda il servitore e dice: vai nel campo del vicino a vedere se c'è una mucca per caso che puoi prendere, e così la offriamo al Signore. No? Oppure delle bestie zoppe o malate. Non si può immaginare come potevano razionalizzare questo modo di pensare. Non dicendo: le mie bestie mi servono, francamente, le bestie in buona salute mi servono per arare il campo, per il gioco. No, invece ho questa bestia che zoppica o cieca, che non serve a niente, perché non posso offrire quella al Signore e tenermi quella buona? Questo sembrava un ragionamento logico. Ma come si sentiva il Signore? Si sentiva onorato vedere questa gente che portava bestie rubate, zoppe, cieche? Come doveva pensare il Signore? No? Come ti sentiresti tu se qualcuno ti invitasse a pranzo e ti offrisse cibo scadente o scaduto? Mi ricordo anni fa, molti anni fa, 20 anni fa, fu invitato a cena da un pastore inglese e sua moglie. E sua moglie era una persona molto, molto dolce, molto carina, che amava il Signore, ma purtroppo non pensava sempre prima di parlare. E aveva cucinato quella sera lì quello che gli inglesi chiamano un pie, una specie di calzone ripieno di carne, di verdure, cose varie. Era molto buono, infatti avevo fatto i complimenti, ho detto è molto buono. E sua moglie dice, sì sì, infatti è una buona ricetta, la faccio spesso, e poi è un'ottima ricetta per riusare gli avanzi dei pasti precedenti. Avevo capito cosa intendeva, però non mi sono sentito molto onorato, diciamo, di questa. Ed è così che si sente il Signore, no? Quando vede questa gente che porta le bestie che non servono a niente. Questa bestia non vale niente, quindi vale per il Signore, la portiamo come sacrificio. Anche i sacerdoti erano complici, potete immaginare come funzionava. Per alcuni sacrifici erano degli olocausti, la bestia veniva bruciata interamente, quindi alla fine cosa cambia se era cieca oppure no? Altri sacrifici invece non erano bruciati completamente, i sacrificatori, i leviti mangiavano gli animali, però anche lì il sapore è lo stesso, che la bestia sia difettosa oppure no. E il Signore dice nel versetto 8 che lo trattavano come non avrebbero osato trattare un altro uomo, no? Presenta dunque questo animale al tuo governatore, te ne sarà grato? Ed è vero che a volte trattiamo il Signore in un certo modo che non oseremmo trattare un'altra persona. O a volte facciamo delle cose davanti al Signore che non oseremmo fare davanti ad altre persone. E quindi la domanda per noi questa mattina è la stessa. Noi disprezziamo il Signore? Noi portiamo animali difettosi al Signore nel nostro culto? Ora, ovviamente, adesso siamo nel periodo del Nuovo Testamento, non dobbiamo più portare sacrifici animali, sono molto felice di questo, però dobbiamo comunque come cristiani ancora portare sacrifici al Signore. No, il Nuovo Testamento parla di sacrifici che dobbiamo portare. Vi ricordate alcuni versetti? Per esempio, Paolo, Romani 12, dice, «Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Offriamo noi stessi a Dio. Questo è il sacrificio che dobbiamo portare a Dio costantemente. A cominciare con il nostro corpo, dice Paolo. Cosa fai con il tuo corpo? Con il corpo che Dio ti ha dato. Lo usi per la sua gloria, in un modo che onora il Signore, o lo usi in un modo che disonora il Signore? È un sacrificio gradito a Dio? Come usi tutti gli altri doni che hai ricevuto da Dio? Il tempo, cosa fai del tuo tempo? Cosa fai dei tuoi doni? Li usi per il Signore o dai al Signore la parte meno importante, meno significativa del tuo tempo o dei tuoi doni? Oppure la Chiesa, la nostra Chiesa locale, anche la Chiesa è un dono di Dio. Questa mattina mi sono svegliato e ho pensato, sono proprio contento che a Trento c'è un posto dove posso andare a lodare il Signore con i miei fratelli e le mie sorelle. Non è una cosa scontata. La Chiesa è un dono del Signore. Come ci comportiamo? Come usiamo questa Chiesa? Cosa diamo alla nostra Chiesa? Forse per noi portare animali ciechi o zoppi è l'equivalente di non dare il meglio di noi, non dare il meglio del nostro amore a Dio, del nostro tempo, dei nostri doni. E poi c'è anche la nostra lode, Ebrei 13, 15-16, dice, per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Poi dice, non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Altri sacrifici che noi dobbiamo portare al Signore, non animali, però un culto con il nostro cuore, con le nostre labbra, un culto sincero, un vero amore per il Signore. Offriamo lodi al Signore attraverso il culto della domenica. È per questo che siamo qui questa mattina, per ascoltare la Sua parola, ma anche per offrire qualcosa al Signore, per offrire un sacrificio, sacrificio delle nostre preghiere, delle nostre labbra, della nostra mente, dei nostri pensieri. E questo dobbiamo chiederci, come lo facciamo, che tipo di lode portiamo al Signore, con le nostre labbra, la nostra mente, le nostre parole, il nostro tempo. Non facciamo il minimo indispensabile o lo facciamo con il cuore? Io quello che vorrei chiarire questa mattina è che il Signore non si aspetta da noi solo un senso del dovere, senso del dovere è molto importante, però non si aspetta che noi facciamo le cose solo per dovere o con reticenza, ma perché lo amiamo veramente. Se tu sei in Cristo questa mattina, quello che Dio aspetta da te è una relazione viva, un culto vivo. Se tu non sei credente questa mattina, ascolta questo messaggio e così potrai sapere cosa Dio si aspetta da noi come esseri umani. Vedete che quello che Dio dice a Malachia nel contesto dell'Oriente antico era molto nuovo, perché nel mondo antico non esisteva il concetto di avere una relazione con la divinità. I rapporti religiosi erano rapporti contrattuali. La divinità chiede dei sacrifici, uno porta dei sacrifici, ma non c'era il concetto di amare o di cercare una relazione con questo Dio. Si faceva quello che il Dio chiedeva e basta. Non importava come si faceva o cosa c'era nel cuore. Invece la relazione con il vero Dio è rivoluzionaria. Dio aspetta una relazione viva, un sacrificio vivo da parte nostra. Perché in questo concetto di sacrificio ci sono due aspetti da tenere in mente. C'è l'aspetto del costo, non un sacrificio è un costo, portiamo qualcosa che costa, come dice Cristo, se uno mi segue deve rinunciare a se stesso, c'è un costo da pagare, accettare che Dio prende il controllo della nostra vita. Però c'è anche un altro aspetto nel sacrificio, c'è l'aspetto del dono, no? Del regalo, che noi diamo qualcosa a Dio, non solo che Dio lo prende perché è troppo potente per noi e non ci possiamo fare niente, no, qualcosa che noi vogliamo dare a Dio perché lo amiamo. E se noi perdiamo di vista questa cosa, se perdiamo di vista la bellezza della vita cristiana, la bellezza di questo Dio che ci ama, il risultato sarà la noia. Il risultato sarà che il mondo sembrerà molto attraente e Dio sembrerà molto noioso. Infatti è proprio quello che Dio dice nel versetto 13, guardate questo versetto 13, è molto interessante. Dio dice, voi dite anche, ah che fatica, mi trattate con disprezzo. No, questo è un versetto molto interessante, penso sia l'unico versetto nella Bibbia dove Dio dice esplicitamente, vi annoiate, no? Mi trovate noioso. Servirmi è noioso. Dite, che fatica, no? Ancora un sacrificio da portare. E anche per noi la vita cristiana può essere noiosa se perdiamo di vista la bellezza di Dio. Ancora una riunione in chiesa, ancora una preghiera, ancora un sermone, ancora un canto, sempre gli stessi canti. Che fatica servire Dio. Anche noi possiamo reagire così e si può vedere in due modi. O si vede nel fatto che c'è poco entusiasmo per il Signore, o si può vedere anche nell'aspetto opposto, c'è troppo entusiasmo per il Signore. Io penso che nelle chiese dove c'è tanta emotività artificiale, dove si cerca di creare emotività durante il culto, il motivo di fondo è che la gente si annoia, no? Che Dio di per sé non è interessante abbastanza e quindi bisogna rendere il culto un po' più interessante, no? Con i canti o con quello che facciamo. Ora, questa mattina voglio dire questo. È vero che la vita di chiesa può essere noiosa. È vero che a volte lo studio biblico può essere noioso. È vero che il culto è sempre la stessa cosa. Forse questo sermone che sto predicando adesso è noioso. Può darsi. Però Dio non è noioso. Dio non può mai essere noioso. Seguire Cristo, avere una relazione viva con Cristo, non può essere noioso. Quindi se tutto il resto è noioso, almeno questo non può essere noioso. Dio non è noioso, non possiamo dire, come dicevano loro, ah, che fatica adorare Dio, che fatica venire in chiesa, che fatica leggere la Bibbia, non mi parla più, non mi dice più niente. Dio non è noioso. E se pensiamo che Dio è noioso, o se nella nostra vita cristiana sentiamo questa stanchezza, che è possibile, l'ho sentito anch'io a volte, questa stanchezza, il senso che facciamo sempre le stesse cose, però abbiamo perso un po' di vista perché lo facciamo, il rimedio è di ricordarci due cose di cui Dio parla in questo brano. La prima cosa da ricordarci è chi è Dio. Chi è Dio? Versetto 6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Dio è il nostro padre, è il nostro Signore. Dio è padre. No, forse il nostro concetto di padre oggi è un concetto inadeguato, però a quell'epoca il padre è la fonte di sicurezza e di autorità. È questo che dovrebbe essere un padre, una fonte di sicurezza e una fonte di autorità. Dobbiamo onorarlo, dobbiamo temerlo, dobbiamo amarlo. Isaia 63, Signore, tu sei nostro padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Abbiamo questa consapevolezza che questo Dio eterno che ha creato l'universo è il nostro padre, ha questo rapporto unico di autorità, anche di sicurezza, è lui che ci guida, è vicino a noi. È un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, come dice il Salmo 46. Dio è Padre, Dio è Signore. No, e ha dimostrato il suo amore per noi venendo in Cristo. Infatti questi due termini, Padre e Signore, vogliono dire molto per noi cristiani, o no? Chi è il nostro Signore? Il nostro Signore è il Figlio di Dio. Dio Padre ha mandato il Figlio. Dio è venuto in questo mondo e adesso siamo i figli, i fratelli di Gesù Cristo, i figli di Dio Padre, Gesù il nostro Signore. Siamo i fratelli di questo Gesù Cristo che 2000 anni fa, dopo essere risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Questo è l'opera di Cristo sulla croce. Cristo è diventato il nostro Signore e il nostro fratello. No, queste cose le abbiamo sentite tante volte, però non possono essere noiose. Se sono noiose perché abbiamo dimenticato il loro vero significato. Abbiamo dimenticato che cambiano tutto nella nostra vita. Questa è la prima cosa da ricordarci. Chi è Dio? Nostro Padre, il nostro Signore. E poi la seconda cosa da ricordare è chi siamo noi. Chi siamo noi? Noi siamo peccatori che non si meritano niente. Questi israeliti hanno dimenticato perché dovevano portare i sacrifici, no? A cosa servivano questi sacrifici? Cos'era il significato dei sacrifici? Era il sacrificio per il perdono del peccato. Era una questione di vita o di morte. Senza questi sacrifici non potevano stare nella presenza di Dio. Questa era l'importanza di questi sacrifici. Come dice nel Levitico per il sacrificio annuale, Aarone poserà le sue mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità del popolo e le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Questo era il significato profondo dei sacrifici. Quindi qualcuno che portava al Signore un sacrificio, una bestia malata o rubata, aveva chiaramente dimenticato che aveva bisogno costante di perdono da parte di Dio. E Dio dice chiaramente che i sacrifici erano per il beneficio del popolo, non per lui. Guardate il versetto 10. Se ci fosse almeno qualcuno che chiudesse le porte, non prendo alcun piacere in voi e non gradisco le vostre offerte. Quello che il Signore sta dicendo è che questi sacrifici erano fatti per il loro beneficio, non per il beneficio di Dio. A Dio non cambiava niente che il sacrificio fosse fatto bene oppure no. Ed è la stessa cosa per noi oggi. Se noi non veniamo in chiesa domenica prossima, non cambia niente per Dio. Se noi non leggiamo la Bibbia, se noi non veniamo in chiesa, se non partecipiamo, non cambia niente per Dio. Non è un problema per Dio. È un problema per noi. Sono cose che Dio chiede per il nostro beneficio. Perché Dio dice, in ogni caso, il giorno verrà che il mondo intero mi adorerà. Versetto 11. Questo versetto 11, la Nuova Riveduta, traduce i verbi al presente, che secondo me è sbagliato perché sembra dire che qualsiasi offerta dei pagani è gradita a Dio. Non è quello che dice, e penso che sia chiaramente un versetto profetico. Dice, il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucerà incenso al mio nome, si faranno offerte pure. Il giorno verrà che il mondo intero sarà obbligato a riconoscere il mio regno, la mia potenza, e offrirà sacrifici puri. Cosa significa questo per noi? Se noi questa mattina sentiamo una certa stanchezza nella nostra relazione con Dio, se noi siamo tentati di dire, forse inconsapevolmente, che fatica, che noia, dobbiamo ricordarci di questo. Chi è Dio, il nostro Padre, il nostro Signore, e chi siamo noi? E dobbiamo chiedere al Signore il suo aiuto per aiutarci a ricordarcelo. Dobbiamo pregare che Dio ci aiuti a vederlo. E per aiutarci in questa preghiera vi voglio lasciare due versetti per concludere. Il primo versetto sul quale vi invito a meditare è in Salmo 119:18. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. No, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Vedete cosa dice il salmista? Dice, le meraviglie ci sono nella tua legge. Ci sono le meraviglie, però io ho bisogno di aiuto per vederli, perché non li vedo. No, aiutami a vederli. E poi la seconda preghiera, che forse è la preghiera più fondamentale per me nella mia vita cristiana, è quello che Paolo fa per gli Efesini in Efesini 1:18. Paolo dice, prego che Dio illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della sua gloria, della sua eredità che vi riserva fra i santi. Questa è una preghiera che è sempre stata molto importante per me. Dice, prego che Dio possa illuminare gli occhi del vostro cuore affinché sappiate, affinché vediate a quale speranza vi ha chiamati. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva? quali sono i nostri benefici, i nostri privilegi come cristiani. Che il Signore ci possa aiutare a vedere queste cose. Vogliamo pregare adesso insieme e chiedere proprio questo al Signore? Preghiamo insieme. Signore, veniamo a Te e confessiamo che troppo spesso abbiamo perso di vista, la realtà della Tua gloria, di chi Tu sei, che Tu sei il nostro Padre e il nostro Signore. Abbiamo perso di vista la realtà del Tuo sacrificio per noi. Abbiamo perso di vista i privilegi che abbiamo in Cristo, l'eredità che Tu ci riservi. E vogliamo fare la preghiera di Paolo nostra questa mattina. Ti preghiamo di illuminare gli occhi del nostro cuore affinché possiamo vedere di nuovo questi grandi privilegi e questa gloria. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.
Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della Tua gloria. Versa il Tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Voglio vederti. Vederti splendere, Signor, nella luce della Tua gloria. Versa il Tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signor, nella luce della Tua gloria. Versa il Tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Gesù, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti.
Accomodatevi. Ora avremo un tempo speciale, che è il tempo della preghiera. Questo tempo è aperto a tutti voi. Tutti possiamo lodare il Signore con una preghiera breve, con una testimonianza.